di piacerebbe.
Beh, io avrei una serie di osservazioni da fare, ne faccio poche, perché non voglio tediare. C'è una prima questione che volevo porre, questa, che in realtà il femminismo, che è un mondo, diciamo così, è un movimento, è una cultura, è un insieme di forme associative, eccetera, ha al proprio interno culture, angoli visuali molto diversi. E di questo, quando si dice il pensiero delle donne, il pensiero femminista, bisogna avere consapevolezza che si tratta di un mondo estremamente composito, variegato. Io per esempio non mi ritrovo in molte delle cose che io, diciamo, spesso sento, alcune delle cose sono state dette qui, perché ho un'altra storia, appartengo a un altro femminismo rispetto a femminismi che pure possono suggerire, diciamo, perché poi suggerimenti interessanti vengono anche da femminismi diversi. Questa mi sembra una prima osservazione da fare, cioè che bisogna ben conoscere questo mondo composito e complesso. Una seconda questione è che è vero che dal margine non viene solo una domanda di integrazione, di assimilazione, ma viene anche una domanda viene anche una critica all'esistente, e quindi anche la possibilità di un'alternativa rispetto all'esistente, a patto che non si idealizzi la propria condizione di marginalità. Perché la critica è una critica che parte anche dalla propria condizione, dal proprio essere qualcosa, non perché lo si è naturalmente, ma perché c'è un rapporto di oppressione che ha reso. Quindi sempre, quando si esegue, io perciò ho una certa diffidenza per il differenzialismo, perché spesso attribuisce alle donne caratteristiche presunte naturali o presunte storiche, ma diciamo nel senso, e invece è il risultato di un rapporto di potere. Quindi critica sì, ma una critica che parta anche dalla critica alla propria condizione. Io poi penso che quello che le donne portano rispetto al modello economico è una cosa che vale anche per gli uomini, cioè quello che le donne portano è una critica alla ruolizzazione e alla rottura dell'essere umano in due parti, ciascuno con una propria specificità, con propri ruoli, e quindi quello che porta è che i tempi di lavoro e i tempi di vita, così come il capitalismo li disegna, sono inumani per gli uomini, perché che sia uomini che donne dovrebbero, diciamo, avere il tempo per la propria esistenza, per la propria vita, dovrebbe essere qualcosa che riguarda non solo le donne, ma riguarda anche gli uomini, e che le donne portano, perché sono quelle che hanno potuto esercitare una critica in questa direzione. Dico un'ultima cosa, perché appunto ho detto che non ne volevo dire molte. Io non so se tu sei d'accordo su quella osservazione sulla azione collettiva, o l'hai semplicemente esposta e riferita. Io penso che l'azione collettiva nell'Ottocento e nel Novecento è stata la ragione di fondo di ogni progresso umano, cioè l'azione collettiva, che poi è la somma, anche se non aritmetica, di una serie di decisioni individuali, di azioni individuali. In realtà il fallimento della sinistra del Novecento è il prodotto della fine dell'azione collettiva, dell'esaurirsi dell'azione collettiva e della delega a un ceto politico che diciamo l'ha assunta per sé e ha espropriato gradualmente dell'azione collettiva quelli che quell'azione collettiva per molto tempo avevano portato avanti. Come vedi, insomma, le impostazioni possono essere diverse rispetto proprio ai temi che sono stati posti. Ora avrei voluto dire qualcosa anche, ma taccio. Che mi è sembrata molto utile questa critica del linguaggio, cioè il linguaggio è perfettamente vero, il linguaggio è quello che incorpora l'ideologia schiacciandola, semplificandola, eccetera. Salverei sinceramente il termine territorio, nel senso che può essere usato e abusato. Un territorio non è soltanto nel senso della Lega, no? Cioè, ma è anche nel senso di bisogni comuni. Tu hai delle zone, dei territori in cui, pensiamo per esempio al territorio in questo momento del Veneto con l'alluvione, è un terreno, diciamo, in cui una serie di problemi, di disagi, e quindi io sinceramente non me la prenderei tanto con questo termine.
Posso dire una cosa velocissima? No, questa cosa infatti discutere è che alcune cose secondo me ci dobbiamo anche riappropriare. Mi viene in mente la definizione che Beck dava di globalizzazione, cioè diceva la globalizzazione, che è un termine così complesso, scriveva 15 anni fa, già allora, era come attaccare, cercare di attaccare un budino al muro con un modello e martello. Però comunque in qualche maniera ci dovevamo riuscire, no? Perché in questi casi o abbandono il concetto di cui riuscire un altro, con il rischio però che c'è, effettivamente io poi lo vedo nell'università, ognuno si inventa un nome e ci fa sopra 200 libri e poi, oppure invece tenere a propri, e però anche comunità è una cosa diversa, la comunità dell'Ottocento, di quella di studiando dalle storie dell'Ottocento, che diceva una comunità ascritta in cui nasci lì, o sei dentro o sei fuori, e se no ti ammazziamo o ti espelliamo, eccetera. Però anche su questo dobbiamo andare a intenderci più chiaramente, perché uno dei miei esempi è nel glossario del welfare, sempre del nostro amico di sopra, Maurizio Zacconi, c'è tutta una, ci sono varie voci, tra cui anche la voce cura, che è abbastanza innovativo nel dibattito pubblico, perché politico, perché questa, allora io la sono andata subito a leggere e non c'è, è la cura, è assessuata, cioè nel senso che non c'è nessun riferimento al fatto che in realtà poi la facciano le donne. In bibliografia c'è un libro di Elena Pulcini molto bello sulla cura, ma che non si capisce come se venga utilizzato se la cura è neutra. Allora, il problema è che non bisogna spendere cura, ma allora, cioè, mettere dei freni a questo, no, a questo abuso, è veramente un proprio abuso.
È una appropriazione interna. Sì. Maria Grazia e poi Anetta.
No, io volevo riagganciarmi un attimo a questi pensieri di Lidia, e da un certo punto di vista, in particolare quello che lei diceva a proposito della critica all'organizzazione del lavoro come si presenta oggi, che è qualcosa che viene fatto dalle donne e che però serve anche agli uomini, ma dovrebbe essere anche proprio degli uomini. Ecco, io volevo fare un esempio che noi abbiamo fatto nel nostro libro, che intendo sponsorizzare un po' a questo punto, e cioè questo. Anche sulla questione strettamente lavoristica, così come viene inteso dalla categoria di punta di questo momento, la FIOM CGIL, forse dovrei dire solo FIOM perché con la Camusso non si sa quale sarà il rapporto con la CGIL, comunque, della FIOM e la loro proposta di legge, io vorrei sottolineare quello che noi abbiamo scritto, e cioè in questo aureo libretto, e cioè che ci sono state delle proposte di legge formulate da donne sulla base di esperienze di lotta di fabbrica e di azienda che contenevano già in forma estremamente più elaborata, anche perché l'avevo scritto io insieme a Paciotti, e forse abbiamo un'intelligenza della legge superiore a quello dei consulenti di Landini e soci, e in cui tutte quelle che sono le pretese che adesso vengono presentate come uno straordinario atto di nuovismo erano già contenute, ma contenute semplicemente perché noi come tecniche del diritto avevamo pensato meglio, ma perché noi come tecniche del diritto avevamo trasfuso in quell'articolato di legge le esperienze di 3 o 4 situazioni in cui le donne si erano trovate a lottare alla Fiat, alla Rinascente, cioè in aziende dove l'organizzazione del lavoro era saldamente pensata dagli uomini e la questione della rappresentanza per le donne era tagliata fuori, perché nei consigli di azienda, anche a prevalente, a grandemente prevalente composizione femminile, gli esponenti proponenti delegati erano sempre tutti inesorabilmente uomini, per tacere dell'organizzazione sindacale dei funzionari, dove naturalmente peggio mi sento, ancora peggio si trovava, era la situazione. Questa è una prima cosa, quindi una diversa articolazione anche della rappresentanza sindacale sulla base di esperienze femminili era già stata articolata, presentata alla CGIL nazionale a Roma e vituperata da Bassolino, che era allora il ministro del lavoro, come se fosse stata un'idea di quattro pazzi scatenati che venivano da Milano e da Sesto, perché noi eravamo portate e sponsorizzate da Pizzinato, quindi non l'ultimo degli sfigati, uno che era appena stato, era oltre che sottosegretario al lavoro, era appena stato il segretario generale della CGIL. Questo prima cosa da dire. L'altra cosa è, io vorrei aggiungere parole, ma molto rapidamente perché l'ha già detto lei, questa critica che fa Alberto Lais, io la trovo sconvolgente, perché lui si riferisce a un articolo che è stato pubblicato sul Manifesto, in cui si dava conto della individualizzazione attraverso le forme della psicoanalisi della problematica, che è una problematica sociale, con questo rovesciamento della realtà e anche secondo me del pensiero logico razionale. Il problema è collettivo, la disgregazione e la frantumazione di classe rendono questo pensiero, viene introiettato come individuale, io mi curo, c'è la medicalizzazione della differenza di classe e dell'oppressione sociale, ma siamo matti e noi contrastiamo questo, noi dobbiamo contrastare appunto la medicalizzazione e l'individualizzazione dell'oppressione sociale, non dobbiamo contrastare le lotte collettive degli oppressi, ma siamo matti.
Anita. Ma sarà che abbiamo in comune l'età e la storia, ma mi trovo molto in sintonia con gli ultimi due interventi. E pensavo che il discorso sulle parole sarebbe molto interessante, magari il prossimo anno fare un insieme di seminari sulla ricostruzione dei termini. Perché secondo me i termini che erano stati posti come territorio, comunità, famiglia, eccetera, vengono usati in maniera assolutamente distorta, perché questo concetto della comunità o anche di territorio vengono usati in maniera indistinta, come se fosse una pappa. Cosa vuol dire territorio? Perché anche la faccenda, anche il Veneto invaso dall'acqua, nel Veneto invaso dall'acqua c'è chi sta peggio e chi sta meglio, o la comunità che cosa vuol dire? Io penso che il femminismo e forse anche prima il marxismo, tutti e due questi due movimenti o pensieri, mi hanno insegnato che c'è alla base il conflitto. Il conflitto sia di classe, scusate i termini, insomma forse non sono più di moda, ma il concetto di conflitto e perciò di classe indica che la società non è una comunità tutta pappa e tutta simile, ma che ci sono delle grandi, appunto come dicevi tu, disuguaglianze, differenze, e così il conflitto tra i sessi indica una differenza, indica una storia assolutamente diversa, per cui all'interno di tutto ciò io vedo che questo discorso dell'individualizzazione, il discorso che faceva Maria Grazia adesso, io pensavo, oh Madonna, eppure io vengo da un'esperienza trentennale psicanalitica, però non sopporto queste portare tutto all'individuo, i problemi sociali, è impossibile, è insopportabile. È una mistificazione che serve per mantenere le differenze che ci sono, anzi aumentarle, anzi ti responsabilizza come persona, come se tu da solo individualmente riuscissi a cambiare la storia del mondo. Allora, il femminismo e prima il marxismo mi ha insegnato di essere collocata, di trovarmi in un determinato posto, sia economicamente, sia che dal punto di vista di classe, sia appunto come genere, e da lì leggere il mondo. se io lo leggo in maniera così generica, indistinta, senza vedere le differenze, sto all'interno di chi comanda, cioè sto all'interno del pensiero che addirittura mi usa e pensa che, e mi colpevolizza, già sono stata colpevolizzata abbastanza dalla Chiesa, come se io individualmente potessi, facendo il pane, per esempio, per carità, risolvere la mia divisione interna, il mio sfruttamento, il fatto di non essere intera, di essere alienata. Questi possono essere tentativi, però per piacere cerchiamo di andare un po' più avanti, forse il pensiero anche delle donne, oltre che un po' marxista, è un po' più avanzato. Perciò quando per cui sono assolutamente d'accordo di riflettere sui termini che stanno rimbecillendo la gente, vengono usati soprattutto la comunione, liberazione, eccetera, tutti questi termini allucinanti che sembrano molto umani ma sono assolutamente disumani e cancellano la realtà. E poi, per esempio, anche questa faccenda di andare contro le metafore guerresche e piantare semi, anche questo a me mi entusiasma, no? Però, voglio dire, anche qui c'è un'idea un po' romantica, come se noi non li piantiamo nel vuoto i semi. Già Gesù Cristo aveva detto c'è il seminatore e ci sono gli sterpi, c'è gli uccelli che mangiano i semi, eccetera. Stiamo attenti dove piantiamo i semi, non è che li piantiamo nell'indistinto e li lasciamo fare, cioè noi dobbiamo guardare qual è il paesaggio, qual è la terra su cui piantiamo il seme, non è indifferente, perciò bisogna farsi carico anche di questo, non mi basta seminare, sì, posso dire vabbè, lascio fare la storia, ah beh, allora ritorno in quella posizione di mia trisnonna, non so chi, quelle per cui mi sono ribellata. Ho pensato, per me il 68, il femminismo, mi ha fatto entrare nella storia, no? Io ho pensato di poter entrare nella storia e trasformarla. Allora, non mi posso tirar fuori e pensare di buttare un qualche cosa sull'indistinto, no? Io voglio lavorare sul territorio, anche sul terreno su cui butto i semi, perché altrimenti i miei semi, buonanotte. Cioè, io penso che... anche il discorso ho assistito per tanti anni quando c'erano le precarie, il discorso sulla precarietà, il discorso sulla precarietà adesso lo vedo un po' diverso, ma anche qui è stata ritenuta come lo è magari anche una forma di opportunità, però l'importante è avere una visione, provare ad avere una visione generale delle situazioni e vedere dove ti collochi tu individualmente in un contesto determinato che non determini tu, altrimenti sì che giustamente come dici tu c'è questa maniera di onnipotenza, beh che me ne frega se c'è appunto la disoccupazione o se io torno a casa o se non mi pagano, perché io poi risolvo tutto mettendo assieme la mia femminilità col mio lavoro, ma questo non vuol dire niente, cioè questo è un inganno secondo me, è proprio questa fantasia di uscita da un momento difficilissimo, che non è solo delle donne ma è di tutti, ma che è specifico e forse ancora di più adesso noi cerchiamo, io penso perché viene anche a me, la fuoriuscita a livello così individuale o emotivo o di escamotage, scappando da quella che ci sembra una gabbia di interpretazione dell'economia, del conflitto di classe, del rapporto tra i sessi, perché sono sempre, almeno per me, queste sono le griglie che restano, poi con vari riadattamenti, ma ancora nessuno mi ha detto che la società non ha più, non ci sono più gli oppressori e gli oppressi, e non ci sono più le donne e gli uomini che hanno poteri diversi, cioè finché esiste quella che tu chiami disuguaglianza, è su questo che noi dobbiamo intervenire. E poi ovviamente esiste l'esperienza individuale. Io temo un po' che ci sia questo romanticismo, non so se lo chiamo romanticismo, ma anche grande difficoltà di questo, in questo momento di affrontare le tematiche. È per questo, visto che io non ho partecipato, che ritengo che il libro di cui parlava Maria Grazia, che è uscito dall'Università delle Donne, che io ho letto subito e che ho subito esaltato, lei lo sa benissimo, è il primo libro dell'università veramente che penso sia stupendo, veramente stupendo, che mi ha aiutato a riflettere tantissimo, per cui ringrazio le amiche e le compagne dell'Università delle Donne, questo dell'emancipazione malata, e penso che anche qui dobbiamo fare una giornata di riflessione, perché ci sono tantissimi spunti che ci aiutano per capire il presente, perché noi abbiamo bisogno di attrezzi, a me mi sembra di non avere attrezzi per capire il presente, che mi sembra molto 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 pericoloso e molto difficile.
C'è poi Lilia, c'è Damiani e Liliana Mori.
Devo dire che anch'io sono in sintonia con le ultime, con gli ultimi interventi. Io ricordo un incontro che si è fatto a Firenze con la Sara Ungaro. Intanto, secondo me, come dici tu, cioè, la biografia non è. Bisogna parlare della biografia di queste donne, perché altrimenti non si capiscono alcune scelte. No, allora, Sara Ongaro è comunque una donna che è intellettuale, fa un lavoro intellettuale, è di famiglia benestante, che si è anche potuta permettere alcune scelte, perché secondo me non si può assolutamente prescindere dalle anche storie che ci sono dietro a delle scelte di donne. Le operaie della OMSA non si potrebbero mai permettere una cosa di questo. Le operaie dell'OMSA sono state licenziate, non hanno soldi, non possono vendere la loro, come dire, la loro intellettualità, per cui io posso dire, no? Vado al convegno, mi faccio pagare di qui, vado al convegno, mi faccio pagare di là. Non hanno prima avuto soldi, per cui le due buyer, io ho un amico che ha fatto questa scelta, ma lei ha guadagnato un sacco di soldi prima, cioè lei faceva la baia e comprava invece prodotti televisivi, a un certo punto è proprio scoppiata, no? Perché comunque è un lavoro da squali, come dicevi tu, eccetera eccetera, ma con la casa che aveva comprato con i soldi, no? Ha fatto una scelta. E adesso, dove lei si prende 1700 euro al mese di affitto, ha deciso di andare a coltivare gli olivi, no? Si è comprato il casale. Per cui noi non possiamo prescindere da questa cosa, no? E dire, ah, questa è una scelta di pensata partendo dal discorso della teoria, secondo me non è questo. Cioè, mistifichiamo se noi pensiamo che possiamo dare delle risposte al problema della precarietà dicendo ma guardate queste però come l'hanno risolta.
Non ho detto questo.
Ecco, però certo, però
mettetemi
voglio dire,
in bocca cosa.
No, ma nel senso che invece, secondo me, esce da alcuni articoli, no? Questo discorso, appunto, anche il partire da sé, i semi che noi mettiamo, no? Ma se noi queste cose non le facciamo diventare collettive, perché tutto sommato, poi, voglio dire, anche queste donne che fanno questo tipo di scelte dovranno curarsi, per cui la sanità, avranno magari anche delle persone anziane. Per cui comunque noi siamo immesse in un discorso sociale dove o tutte poi le pensate che noi facciamo diventano collettive e riusciamo anche a fare pressione sociale, a combattere per queste cose, oppure stiamo perdendo tutto. L'altra cosa, io credo che faccia molto piacere al sistema sapere, no, che ci sono delle donne che poi si arrangiano e non chiedono. Perché se una dice io faccio la precaria e metto sul negozietto, oppure io faccio la precaria e vado a fare, che ne so, il pane, eccetera eccetera, no? Però il problema generale del precariato, che di fatto è esclusione e la disuguaglianza, appunto, no? E a questo punto tu ti tiri fuori dai giochi e risolvi magari a livello personale, che va benissimo, la tua vita. Però che cosa, io non capisco tu che cosa incidi nella realtà. Nella realtà tu non stai incidendo, non incidi, tu fai una scelta tua individuale, va benissimo.
No,
puoi dare la discussione, ma non incidi, perché a questo punto, voglio dire, non puoi diventare un discorso collettivo, perché il sistema non lo permette. Altra cosa invece, se tu questo discorso me lo fai, e qui io parlo invece anche della, del discorso della comunità, no? Del linguaggio sulla comunità, dove come dire, lo fai in altri posti nel mondo, dove c'è ancora un sistema di sopravvivenza allo sviluppo, come lo chiamava la Vandana, la Scina. Allora lì diventa tutto un altro discorso, e diventa anche un altro discorso il senso della comunità, perché lì comunità diventa collettività.
Perché è scelta.
È chiaro, allora diventa una scelta, ma è lì una scelta che, come dire, è una scelta che diventa, non so dirlo, sovrastrutturale come, no? No? Cioè, non è più una scelta individuale e basta, è una, lì diventa una scelta di sistema. E allora è tutto, secondo me, un'altra cosa. Riportata qui in questo momento, secondo me è una scelta comunque a livello collettivo, a livello di tenuta e di anche di critica al capitalismo, mi sembra perdente.
Scusate, non volevo fare un intervento, però vorrei dire che forse se iniziamo a pensare che tanti piccoli esempi, mi piacerebbe qui introdurre il concetto di massa critica, cioè tanti piccoli esempi fanno una rete fa una piccola comunità, 10 comunità fanno già qualcosa che è visibile in questo senso, se no noi non ci muoviamo più.
Ci sono quattro interventi e sicuramente riprenderemo in questo senso qui. Liliana, poi Patrizia, poi anch'io voglio dire qualcosa e Antonella.
Allora, molto rapidamente, in casa mia si mangia il pane fatto in casa, ma non lo faccio io, lo fa il maestro. Allora, invece sulla storia dei semi, allora, siccome io ce l'ho un orto, non in città, è vero quello che dice Anita, cioè non è che tu prendi e sbatti il seme così, cioè, e prima devi preparare il terreno, devi bagnare, devi selezionare, devi buttare via i sassi, eccetera, eccetera, e poi metti il seme, poi devi coprirli, poi devi stare, insomma, cioè, non è che allora i semi si buttano nel vento, cioè c'è una bella concretezza, una bella preparazione. E allora, a proposito di concretezza, siccome sono sempre stata evidentemente affascinata per questi discorsi sulla decrescita, se no farei l'orto, voglio dire che secondo me è interessante invece sono interessanti questi esempi, perché se noi li calibriamo dentro nella concretezza delle nostre vite, allora noi siamo delle signore di una certa età, di un certo poi siamo gente che ha comunque magari non la tenuta in Toscana, però sicuramente non abbiamo problemi di arrivare alla fine del mese, magari precaria, più precaria mia figlia di me, ma insomma, cioè, voglio dire che probabilmente noi possiamo fare più scelte di quelle che pensiamo, cioè abbiamo, è di più quello che possiamo fare di quello che immaginiamo.
Sì, pensionata.
E pensionata, certo, questo è vero. No, ma rispetto anche a come compri, cioè, insomma, tutte quelle cose. Niente, per cui io credo che, certo, se noi mettiamo l'arrangiarsi in contrapposizione al chiedere, non va bene, ma se li mettiamo tutti e due insieme.
Certo, allora c'è Patrizia, io e Antonella Nappi.
Mariella.
Questa cosa del pane fatto in casa
ti provoca,
sempre anch'io il pane fatto in casa perché vabbè, io faccio parte del gruppo di acquisto solidale e comunque ci tengo, da quando faccio parte del gruppo, da sempre
ho un certo indirizzo, a cucinare in un certo modo, a acquistare in un certo modo, eccetera, eccetera. Adesso ultimamente mi è venuta appunto in mente questa cosa del pane fatto in casa e di avvicinarmi alla macrobiotica. Allora ho avuto una specie di rigetto perché mi sembrava di ritorno, no, qua ritorno nel mio ruolo di casalinga, no, qua, eccetera. Però a un certo punto ho sentito che mi toglievo, c'era qualcosa che stonava, mi toglievo una libertà, perché ritorno anche lì in un altro ruolo se mi tolgo delle opportunità. E insomma, mi sono lasciata aperta a questa cosa e ho sentito, mi è venuto in mente un libro che ho letto anni fa, Donne senza rinascimento, che spiega, non so se lo conoscete, spiegava, era un libro storico, non era un libro esoterico, dove spiegava come sia stato tolto alle donne già dall'antichità il potere della medicina, mentre una volta la medicina rimaneva alle donne, le famose erboriste, poi via via c'è stato proprio un massacro sociale fino appunto alla famosa roger, i roghi delle streghe, e il ruolo della medicina è passato nelle mani degli uomini. E questa cosa mi ha fatto, allora avvicinarsi alla macrobiotica per me, per esempio, non c'entra niente forse, ma è curarsi, curare il proprio corpo. E non è una cosa individuale, è piantare un seme per me, non soltanto per me, ma nei miei figli, nella mia famiglia, dimostrare che tu puoi riprenderti questo potere, riprenderti il potere della guarigione e essere autonoma dalla medicina, dalla medicalizzazione, dalla... non so, una cosa che intuisco, non ci faccio spiegare la parole, però è una strada di libertà, è una strada di autonomia, che se non si sta attente si rischia di ricadere in un altro meccanismo, che è quello per non fare, adesso uso il pane fatto in casa, ma tante altre cose, il pane fatto in casa, o per non avvicinarsi alla cucina fatta in un certo modo, all'autoguarigione o eccetera, si ricade in una prigione. E niente, allora io mi apro a questa strada, anche se sembra che sia contro il femminismo, contro tutte le battaglie fatte, contro tutto, perché non è così, sembra così. E il seme che dicevi prima del sì, quei semi che adesso forse non si vedono, io dove andranno a finire, ma secondo me partono da noi donne e partono anche da queste piccole cose quotidiane che sembrano banali, sembrano individuali, ma in realtà per me vanno a toccare qualcosa di molto più grande, che non si vede adesso, ma sento che portano delle trasformazioni molto grosse, come la decrescita felice, come l'orto fatto in casa, che è nelle mani delle donne, secondo me. Ma non perché lo devono fare le donne, lo possono fare anche gli uomini, fare fatto in casa. Ma è come mettere delle mine alla base di questa società che ci ha portato in una direzione distruttiva, che ha portato al precariato e tutto quanto. E adesso può sembrare molto difficile da vedere come futuro, ma da qualche parte si intuisce che sono piccoli semi, ma fondamentali per rompere, come il seme che entra nella roccia e piano piano apre la roccia lentamente, ma trasforma le cose. Attraverso, credo, noi donne, perché abbiamo la sensibilità e la conoscenza per poterlo fare.
Io volevo un po', non idee chiarissime, ma vabbè, intanto nota autobiografica, io ho mangiato pane fatto in casa per 20 anni nella famiglia contadina e mangio grissini da sempre.
Non ho nessuna voglia,
non ho nessuna nostalgia, vengo da una comunità paesana e non torno, vorrei tornare neanche di punta in quel paese. E quindi insomma sono, diciamo, alcune contraddizioni che andiamo a vedere, insomma, su questo piano. Però ecco, vorrei però che si evitasse di, tendenzialmente io cerco di vedere più dei legami, dei nessi, che non delle dicotomie, delle contrapposizioni, perché penso che non ci portino da nessuna parte. Allora, su tutti questi temi sono state venuti fuori il discorso del... Allora, l'individuo e la dimensione individuale e la dimensione sociale. Allora, questo è stato uno dei temi fondamentali, a mio avviso, dei movimenti degli anni 70, almeno nella mia esperienza del movimento non autoritario e del femminismo, per me centrale ancora oggi è il tema individuo-collettivo. Allora, come ricerca di nessi, Allora, io penso che un momento straordinario, purtroppo non l'ho più visto ricomparire, di una tensione creativa, produttiva, di nuove forme di vita, che tra individuo e collettivo, io l'ho visto un po' in parte nel movimento dell'autorità, ma soprattutto nel femminismo. Insomma, ricordo sempre quei convegni incredibili di Pinarella, dove quando si diceva dividiamoci in gruppi perché siamo tanti, il piccolo gruppo erano 500. E quelle 500 riuscivano, si riusciva senza avere nessuna relazione, nessuno che teneva le iscrizioni a parlare, c'è stato un equilibrio in quel momento straordinario tra un parlare come dire, con riferimento alla propria vita, al proprio vissuto, e l'ascolto e la capacità di vedere nella vita dell'altro qualcosa che allargava. Allora, io dico, io penso che va tenuto conto sia del fatto che c'è nel cambiamento che è avvenuto un'attenzione all'individuo che non c'era per esempio nella storia della tradizione marxista, non c'era. Noi in quegli anni abbiamo criticato il concetto di classe, primo perché dentro a quel concetto di classe da lì non avremmo tirato fuori il femminismo. Il discorso del sessismo, del rapporto di potere tra i sessi, non usciva automaticamente da quelle analisi, no? Quindi abbiamo dovuto fare uno scarto, non per poi negare allora non esiste più il problema di classe perché abbiamo trovato un dissenso. No, ecco, è che noi ci siamo, in quegli anni abbiamo dovuto poi concentrarci molto sulla novità che rappresentavamo, sulle nostre pratiche. Perché? Perché fuori c'erano i movimenti, no? C'erano i gruppi extraparlamentari, la sinistra marxista, eccetera, marxista leninista, allora poi molto forte, che aspettava che noi, insomma, di risolvete, sì, un po' di autocoscienza, adesso finì, poi finiranno, no? No? C'era l'attesa che uscissimo all'esterno, no? All'esterno di che cosa? Cioè l'esterno era la lotta di classe. Questa è una discussione che con Rossana facciamo a tutt'oggi, che siamo tutti e due piuttosto attempati, e continuiamo, lei continua a dire, voi dovevate, sì, mettere a tema la questione uomo-donna, ma poi confluire nella lotta di classe. Allora, io penso che invece aver individuato un conflitto, ci vuole più tempo, e aver individuato il rapporto di potere tra i sessi, che ha, come sappiamo, anche un radicamento, anche secondo me di altri tipo più profondo, perché purtroppo è un dominio che si è confuso con l'amore, no? E quindi lì, come dire, è più difficile da sbrogliare. Ecco. E quindi io dico che avere individuato il rapporto di potere tra i sessi è uno sguardo che modifica anche, no, la tradizione del marxismo in alcune sue rigidità, non che non tiene conto di... Il marxismo ha tirato fuori un rimosso sociale importantissimo, fondamentale, che era appunto lo sfruttamento, il profitto, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, eccetera. Il femminismo ha individuato un'altra contraddizione, e va quello che è difficile ancora tutt'oggi, trovare i nessi, no, tra questi due aspetti. Allora io penso, dicevo, quindi il discorso va analizzato a fondo cos'è l'individualizzazione funzionale, no, al sistema, e un processo di individualizzazione che non è appunto scaricare sull'individuo le responsabilità dell'ingiustizia sociale, eccetera, ma tener conto che tener conto della soggettività, il partire da sé come tener conto della soggettività è fondamentale, perché nella soggettività ci sta dentro una quantità di storia naturalizzata, no? Il rapporto tra i sessi, il rapporto, il nascere, il morire, le vicende umane essenziali sono state consegnate al vissuto del privato e naturalizzate. Quindi, diciamo, per me, quando parlo di processo di individualizzazione intendo interrogare la soggettività per tutta quella parte di storia non raccontata, eccetera, che deve essere da lì portato allo scoperto per vedere i nessi con la storia sociale, non per isolare di nuovo l'individuo, eccetera. Allora, dicevo, muoversi cercando nessi e le contraddizioni che ci sono. No, così come il discorso della comunità, cioè, oggi nascono delle nuove, c'è di nuovo una voglia di comunità, per usare un'espressione corrente, e anche lì guardarci dentro, perché magari non c'è solo il vecchio, io poi ripeto, ho il terrore, insomma io sono più sul solitario, sull'individuo, insomma, no? La comunità mi fa paura perché per me è stata per 25 anni della mia vita, è stata... come dire, una pressione, no, l'invasività della comunità paesana, come molte cose sapranno. Quindi dicevo, anche su quello però interrogare, E veniamo per farla breve, le esperienze, io poi lavorerò con Paola Zappaterra in questo seminario a Ravenna sulle esperienze che lei va raccogliendo, poi ne discuteremo. Mi sono curiosa di leggerle, di vedere, perché io appunto ripeto che sono quella che comunque ho una tendenza più a stare in solitudine, in una buona socialità, ma poi in solitudine, quindi farei fatica, per esperienze sono lontane da me. Però mi rendo conto che in questa ricerca di modi alternativi, questa è un'esigenza che oggi è molto, io credo che sia molto diffusa, che sia anche di una generazione diversa dalla nostra, ma che non è strana del tutto neanche alla nostra, perché io, ripeto, vengo da un movimento non autoritario, abbiamo cominciato con gli asili autogestiti. Allora, era l'esperienza, allora tutti dicevano voi fate l'isola felice, no, perché come abbiamo pensato loro l'asilo autogestito di Porta Ticinese, beh, c'era un'idea alta invece di attraverso queste forme di autogestione eccetera in modi liberi rispetto alle istituzioni, noi andavamo cercando però qualcosa che doveva poi, cioè cercavamo di portare alla luce un'analisi dei rapporti individuo-bambino eccetera eccetera che poteva poi andare a confliggere, portato dentro le istituzioni, perché le nostre idee venivano maestre che poi avrebbero portato quello che scoprivamo lì dentro le istituzioni, quindi era tutt'altro che assente l'idea di modificare il sociale. È vero, allora c'era un movimento, no? Eravamo dentro un contesto che oggi queste esperienze avvengono, a mio avviso, come dire, un po' più, come dire, fuori c'è un'assenza di conflitto, no? Cioè, e quindi è vero che rischiano di più di essere dei. Io però non li disprezzo neanche in questo aspetto, perché penso, non solo perché, sì, io penso che tendenzialmente, perché dentro a queste esperienze, se non si lasciano fagocitare come semplicemente vivere un po' meglio, oppure eccetera, c'è dentro una critica appunto a un modello di sviluppo. Ecco, io non posso, sono ignorante un po' di progressi della globalizzazione, eccetera, però capisco molto, la cosa più semplice la capisco, cioè che quel modello di sviluppo dove produrre senza limiti, per consumare senza limiti, insomma, questo ciclo produzione-consumo ci porta a una discussione generale. Allora, il senso del limite, il fatto che io penso che non ci sia via d'uscita per questo sistema, per questo modello di sviluppo, non c'è via d'uscita, no? Quindi c'è una crisi effettiva che può durare moltissimo del capitalismo, però sta di fatto che è l'idea, secondo me l'idea che può di nuovo appassionare è proprio quella di una svolta invece, no? Di una messa in discussione di quel modello. E se in queste esperienze alternative c'è questa tensione, no? C'è questa tensione, e non solo il crearsi un orticello buono, ecco, allora io credo che siano invece da guardare con molta attenzione. E non farei discorso, cioè veramente questo, io non capisco il discorso, perché se avessimo ragionato così, che sono le donne borghesi, sono solo quelle che hanno soldi che si possono permettere l'alternativa, ripeto, allora non sarebbe nato neanche il femminismo, non sarebbe nato.
Non era in questi termini.
No, ma l'hai detto un po'
violentemente. No, voglio dire, secondo me le biografie, chi sì. Fa in questo momento queste scelte?
Ma guarda che...
Partono da quelle robe lì, il discorso che fai tu sull'asilo, infatti ti sto dicendo in questo momento dove non c'è più il collettivo, quell'asilo lì sarebbe semplicemente l'asilo privato,
non lo so, non lo
dove
so.
Chi aveva i soldi, dove chi ha i soldi porta i figli.
Non lo so, non
sono, capito, e quello sarebbe proprio un micro nicchio della democrazia.
Sarebbe
adesso
micro mito.
Sentiamo anche le altre. Sentiamo.